Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. 80 milioni in più il costo per il Canton Ticino del rincaro del progetto tram treno del Luganese, la spesa totale stimata a 759 milioni. Turisti svizzeri in fuga dagli Stati Uniti, in calo di un quarto in marzo, analoga percentuale per diversi paesi europei. Nodi Hamas alla proposta di tregua di Israele, useremo il pugno di ferro a Gaza, la reazione del premier israeliano Netanyahu. Il progetto di tram treno del Luganese costerà dunque 759 milioni di franchi, IVA esclusa. A confermare il rincaro di ben oltre 200 milioni rispetto agli ultimi preventivi è stato ieri il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei parlamentari davanti al Gran Consiglio. Ciò significa che il cantone dovrà spendere ulteriori 80 milioni, ci dice di più Luca Berti.
Nel 2011 si era partiti da 300 milioni, poi saliti a 400 nel 2017. La fattura per il cantone sarebbe stata quindi di 60 milioni, 60 milioni approvati dal Gran Consiglio. Ora però il nuovo rincaro, e questo praticamente per tre fattori.
Uno, rincaro generale, costo della costruzione, dei materiali e degli espropri. Due, modifiche di progetto. Tre, modifiche della governance del progetto.
Così il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, che si è poi preso 15 minuti per elencare poste e cifre nel dettaglio sia a carico del cantone sia a carico della Commissione regionale dei trasporti, la CRTL. Il tutto per arrivare a dire che
rispetto ai 63,24 milioni già stanziati quale quota cantonale si rende necessario un credito supplementare di circa 80 milioni più IVA, che sarà oggetto di un messaggio che sarà adottato dal Consiglio di Stato prima dell'estate. Rispetto alla parte CRTL si rendono necessarie risorse supplementari per poco meno di 60 milioni.
Se cantone e Commissione regionale faranno la loro parte, aggiunto Zali, c'è già la garanzia verbale che la Confederazione coprirà il resto. D'altronde, ha aggiunto, la spesa finale non è lontana dai massimi previsti nel 2019. Le proposte di ottimizzazione avanzate nelle scorse settimane da Rail Valley, Associazione Traffico Ambiente e Cittadini per il Territorio sono invece considerate dal governo peggiorative.
Procedere a siffatta ottimizzazione ritarderebbe l'esecuzione dell'opera di un periodo stimabile tra i 7 e i 10 anni e metterebbe a rischio i finanziamenti federali ottenuti con il progetto attuale.
Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. E sempre ieri il Gran Consiglio ticinese ha deciso che tutti gli enti che sottostanno alla legge sulle commesse pubbliche debbano pubblicare una volta all'anno entro il mese di aprile in forma elettronica e su richiesta l'elenco delle commesse che superano i 5.000 franchi aggiudicate senza concorso. Invano il centro aveva chiesto l'esenzione di committenti come parrocchie e patriziati. Sono nettamente in calo i turisti in arrivo dall'Europa negli Stati Uniti, lo dicono le statistiche ufficiali americane che registrano circa un quarto di turisti in meno rispetto ad un anno fa. Un calo registrato per chi proviene dalla Svizzera, ma anche da vari altri paesi, tra i quali Austria, Germania e Spagna. Per la Svizzera questa tendenza è in parte confermata dalle agenzie di viaggio. Ce ne parla Monica Fornasia.
Alcune agenzie di viaggio parlano proprio di crollo della domanda. È il caso della Travel Point a Brunnen, che nel periodo da novembre ad aprile ha avuto un calo del 64%. Il motivo principale, secondo il suo responsabile Adrian Müller, raggiunto dai colleghi di SRF, è la politica dell'amministrazione Trump, che crea incertezza, anche se i timori non sempre sono fondati, ammette. Abbiamo clienti che hanno paura di non poter entrare negli Stati Uniti o addirittura di essere arrestati al loro arrivo, dice. Per lui il 2025 è un anno ormai già compromesso. Da parte sua Hotelplan da tempo constata una rinuncia ai viaggi oltre Atlantico, principalmente per i prezzi alti sul posto. Ultimamente però le cose sono peggiorate. Dalla scorsa settimana stiamo assistendo ad un ulteriore calo della domanda, conferma la portavoce Vivian Widmer. E questo probabilmente ha a che fare con l'annuncio dei dazi. Si notano anche le prime conseguenze, osserva, ad esempio le compagnie aeree ora hanno prezzi più interessanti per l'estate e l'autunno e anche alcuni hotel fanno offerte speciali anche per l'alta stagione. Potrebbe quindi diventare economicamente interessante andarci proprio adesso negli Stati Uniti. D'altronde risulta che chi ha prenotato da tempo il viaggio lo fa, forse anche per non dover pagare la penale prevista in caso di annullamento senza un buon motivo. Le statistiche statunitensi dei viaggiatori in arrivo per il mese mese di marzo hanno comunque il segno meno per tanti paesi. Meno 26,5% per la Svizzera, una simile percentuale in calo per Austria, Germania, Spagna, Norvegia e circa un meno 35% per Danimarca e Islanda. Colpisce il meno 4,4% dei visitatori dall'Italia.
E negli Stati Uniti Joe Biden ha parlato per la prima volta in pubblico da quando lo scorso 20 gennaio ha lasciato la Casa Bianca.
Fewer than 100 days this new administration has made so much, done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon.
In meno di 100 giorni la nuova amministrazione ha provocato tanti danni e tanta distruzione. È sconvolgente pensare che questo sia potuto accadere così in fretta, ha detto l'ex presidente nel corso di un evento pubblico a Chicago. Pur senza mai nominarlo, Biden ha accusato il suo successore Donald Trump di aver lanciato un assalto allo Stato sociale e questo allo scopo di finanziare il taglio delle tasse ai ricchi. L'82enne ex presidente ha in particolare denunciato i tagli alla Social Security, il programma di previdenza federale da cui dipendono circa 70 milioni di americani, tra i quali pensionati e persone con invalidità. L'economia cinese è cresciuta del 5,4% nel primo trimestre dell'anno, meglio delle attese. Il risultato non risente ancora però della guerra commerciale in corso tra Pechino e Washington, un braccio di ferro che, come hanno ammesso le autorità cinesi nel rendere noti oggi i dati, rende meno rosee le aspettative per il futuro andamento del PIL. La guerra in Medio Oriente, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reagito annunciando il pugno di ferro a Gaza dopo la risposta negativa di Hamas alla proposta di un nuovo cessate il fuoco temporaneo, proposta formulata dal governo di Tel Aviv. Il movimento islamico inoltre ha escluso il suo disarmo. Ci aggiorna da Gerusalemme Michele Giorgio.
È un secco no la risposta di Hamas alla proposta di Israele per una nuova tregua temporanea e lo scambio di ostaggi recapitata attraverso i mediatori egiziani. Il gruppo islamista ha spiegato alla BBC che il governo Netanyahu chiede il suo disarmo senza fornire alcun impegno a porre fine alla guerra o a ritirarsi da Gaza. Israele sta perdendo tempo, ha detto un dirigente di Hamas all'emittente britannica, escludendo una rinuncia alle armi e l'esilio dei suoi combattenti e dirigenti. La proposta israeliana, stando ai media, prevedeva anche 45 giorni di cessate il fuoco, la sospensione dell'offensiva militare, l'ingresso di aiuti umanitari nella striscia di Gaza ed il rilascio di 10 ostaggi israeliani vivi e di 16 deceduti in cambio della scarcerazione di 66 palestinesi condannati all'ergastolo e 611 prigionieri arrestati a Gaza. In apertura della tregua Hamas avrebbe dovuto liberare l'ostaggio israeliano-americano Idan Alexander come gesto di buona volontà. Ieri però Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, ha annunciato che dopo un raid aereo israeliano si è perso il contatto con il gruppo che lo custodiva ed il padre dell'ostaggio ha domandato con tono critico a Netanyahu come pensa di liberare i sequestrati senza porre fine alla guerra. Sabato scorso il movimento islamico aveva diffuso un video in cui Alexander appariva provato ma vivo. La reazione di Netanyahu al no di Hamas non si è fatta attendere. Insistiamo affinché siano liberi i nostri ostaggi e raggiungeremo tutti gli obiettivi della guerra. Hamas riceverà ancora più colpi, ha avvertito il primo ministro in visita ieri nel nord di Gaza.
Ancora una notizia prima di chiudere: accordo raggiunto nella notte in seno all'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, un accordo che riguarda la lotta contro future pandemie. L'intesa getta le basi per la condivisione di dati sugli agenti patogeni e di prodotti quali vaccini e medicinali per farvi fronte, implementando anche le catene di approvvigionamento. L'accordo andrà ora sottomesso all'Assemblea Generale dell'OMS che si terrà a maggio. Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.